Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
Si parla di amore nella Bibbia? Se mi pongo questa domanda come per un automatismo rispondo di sì, che certamente Bibbia e amore hanno molto a che fare. Ma poi come se ne parla e chi sono i protagonisti di questo amore? Qui iniziano le complicazioni, perché la risposta non è facile, ma è anche il punto di partenza per una bella avventura. Buongiorno da Luisa Nitti, bentrovati a Chiesa in diretta. 21 storie d'amore, un libro di Maria Teresa Milano che oggi è al centro della nostra puntata e ci offre la possibilità di riflettere su questo sentimento, sui sentimenti e sulle loro mille sfumature.
Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì.
Che cos'è l'amore? La canzone di Vinicio Capossela non dà una risposta e neppure la Bibbia in fondo la dà. Questo almeno mi pare di aver capito dopo aver letto il testo di Maria Teresa Milano, che da studiosa di ebraismo, traduttrice, musicista, ha pubblicato 21 storie d'amore. La Bibbia come non te l'aspetti, con l'editrice Sonda. Quello che è certo è che i testi sacri raccontano storie, vite, relazioni che sono profondamente intrecciate al sentimento dell'amore. Amori a volte oltre gli schemi, amori esagerati, amori tristi. C'è una varietà che davvero non ci si aspetta.
Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera. Il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì.
L'amore è un enigma che non può essere risolto, è una frase dello scrittore argentino Martin Cohen che tu, Maria Teresa Milano, citi nel libro. Dopo questa profonda immersione nell'amore biblico, hai trovato la chiave di questo enigma?
Assolutamente non l'ho trovata, sarebbe stato un grande colpo di fortuna. Tutti comprerebbero il libro, ma in realtà no, è una battuta, non è un bel colpo di fortuna trovare la chiave, secondo me, anzi, è proprio questo carattere enigmatico, diciamo, sì, anche misterioso, ma più che altro quel carattere insondabile che ha l'amore, che è esattamente quello che lo rende così speciale. Perché in realtà noi ci rendiamo conto che non è prevedibile, l'amore ti colpisce, adesso detto così sembra un po' un'immagine infantile da Cupido con la freccia, ma non intendo dire questo, è proprio il fatto che effettivamente quando arriva molto probabilmente tu non l'avevi previsto e ti lascia anche un po' senza parole, per certi versi a volte disarmato, perché è un qualcosa di così grande che non sai bene come gestirlo all'inizio. Ma è esattamente quello che credo lo renda così speciale. Tu non sai perché ti innamori.
Bene, non sappiamo come e perché ci innamoriamo, ma poi le relazioni si costruiscono, si nutrono giorno per giorno. Anche la Bibbia ci parla di questo.
E la Bibbia ci dà moltissime risposte, tutte le vicende che riporta raccontano proprio questo continuo costruire un rapporto d'amore che appunto arriva, ti sovrasta, dopodiché con il tempo, con gli sbagli, con tutte le meraviglie che comporta, tu impari proprio un po' a viverlo e a costruirlo. E continua a stupirti.
Non c'è dubbio, ogni rapporto d'amore continua a stupire, come dice Maria Teresa Milano. Apriamo quindi le pagine dei testi biblici, entriamoci alla scoperta di alcune storie, dai classici Adamo ed Eva, al legame filiale di Abramo con Isacco, alla sorellanza fra Ruth e Noemi, fino a Davide e Jonathan, un legame forte e potente, inscindibile, insomma, una gamma ampia e colorata. Queste storie bibliche, Maria Teresa Milano, riescono a parlare anche oggi alla complessità dei sentimenti che viviamo in un tempo così lontano da quello in cui furono scritte?
Scherzando, dico sempre che evidentemente tra i redattori del testo biblico c'era anche un'equipe di psicologi ante litteram, veramente straordinari, perché è incredibile come il testo biblico riesca a cogliere quei meccanismi che poi tu riconosci nella tua vita, nel tipo di relazioni che instauri, no? Appunto, Adamo ed Eva che si completano, che camminano insieme, Abramo con Isacco, quindi quel difficilissimo stacco assolutamente sano e naturale che va fatto tra padre e figlio, per cui tuo figlio non è una tua proprietà. E insomma, tutte queste situazioni in realtà sono assolutamente contemporanee perché parlano dell'esistenza umana e l'esistenza in sé non ha un tempo limitato. È chiaro che noi leggiamo il contesto storico, culturale, letterario, leggiamo le trasformazioni che il testo ha subito nel corso dei secoli, assolutamente sì. Ma dato questo lavoro, poi nel momento in cui l'individuo singolo prende in mano il testo, ritrova un pezzo di sé. O meglio, ciascuno di quei personaggi è un pezzetto di sé in diverse fasi della vita, in diversi momenti, ma la questione è proprio questa, che raccontano quello che ci succede in sostanza. E in effetti leggendolo in questo modo tu dici, ah, mi è capitato. E questo penso che sia proprio la caratteristica più straordinaria del testo biblico.
Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi.
Le storie d'amore della Bibbia, amore di coppia, filiale, fra sorelle, parlano a chi legge la Bibbia anche oggi, spiega Maria Teresa Milano, autrice del testo 21 storie d'amore, la Bibbia, come non te l'aspetti. Non è il primo libro che l'autrice dedica alla Bibbia e alla sua attualità. Mi incuriosisce a questo punto fare un passo indietro, perché ogni autore, ogni autrice ha spesso motivazioni profonde che lo indirizzano verso un testo e verso alcuni temi. Mi chiedo e domando all'autrice come sia sbocciata questa passione per i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Trovo davvero interessante la sua storia fatta di curiosità e domande.
È nata quando ero ancora piccola, infatti io dico sempre il libro si intitola 21 storie d'amore, ma c'è la 22esima che non è raccontata o un pochino sì nell'introduzione in modo esplicito, ma traspare appunto da tutte le storie, dal mio modo di raccontarle, da come le scrivo, insomma credo che emerga molto bene. E io da bambina ero molto curiosa nei confronti dei racconti biblici, avevo mille domande e a volte mettevo anche un po' in crisi gli adulti, perché facevo domande complicate e sono cresciuta in un paesino piccolo della provincia di Cuneo, ancora diciamo così molto legato alla tradizione. Figurati che noi andavamo al catechismo e lo si chiamava ancora dottrina, che dice tutto, no? Ed era una dottrina particolarmente severa, rigorosa. E io avevo un po' l'impressione che in quel testo ci fosse di più, che non fosse solo un insieme di norme, di precetti da rispettare. Poi guarda, mi metteva anche un po' di timore, nel senso che avevo sempre l'impressione che fai attenzione che se sbagli poi ti succede qualcosa di brutto. E a me invece affascinava quel mondo, dicevo, ma non è possibile, ci sarà qualcosa di più grande. E in effetti poi ho avuto un vero passaggio molto importante all'università, perché quando mi sono iscritta al corso di ebraico con il professor Paolo Sacchi, lui alla prima lezione ci ha detto: se siete qui per risolvere problemi di fede potete cambiare aula subito. Ho detto: wow, allora qui possiamo leggere il testo da altri punti di vista. Ed è iniziato un po' così in realtà la mia immersione nelle parole, nelle vicende, in questo desiderio di scoprire significati nuovi, qualcosa che fosse non distante e inarrivabile, ma qualcosa che toccava la vita sul serio. E tutto sommato poi questo passaggio l'ho avuto più negli ultimi anni, perché chiaramente si cresce, si matura. Non è solo la questione di studiare di più, questo sì, assolutamente, quanto più leggi, quanto più studi, tante più informazioni, contenuti, suggerimenti ti arrivano. Ma forse il passaggio fondamentale vero è stato quando ho capito che non è il libro che ti dà le risposte o dei modelli da imitare, ma che è un libro che ti suscita domande, per cui ti metti tu in, come si dice, no? Ti metti in gioco, ovvero leggi e da quella lettura, chiaramente, a partire da una preparazione, da competenze che poi sono individuali o specifiche di ciascuno di noi, ti fai delle domande. Allora è in quel momento che la Bibbia comincia anche a lavorare nella tua vita.
Se la Bibbia ci fa delle domande, allora ecco che veramente lavora nella nostra vita. Eccoci quindi al punto. Quali domande ci pongono queste storie d'amore bibliche? Prendiamo ad esempio la storia contenuta nell'Antico Testamento che parla dell'amore di Sansone e Dalila. Mi ha colpito particolarmente il modo in cui la racconti, Maria Teresa Milano, perché parli di forza, la forza fisica, l'invincibilità dell'eroe Sansone, ma anche di vulnerabilità. L'amore in fondo è affidarsi, scoprire le proprie fragilità. Anche nella Bibbia scopriamo che è così.
Assolutamente sì, ogni personaggio della Bibbia ha una componente di forza e una componente di fragilità, perché questa è la realtà di noi esseri umani. Quindi ogni personaggio è dipinto in questo modo. Per molto tempo poi ci siamo preoccupati più, penso soprattutto alla figura del re Davide, no? Di esaltarne la parte più nobile, quindi re, autore dei salmi, insomma, grande re del popolo. Dall'altra parte, sottolinearne gli sbagli, ma è sempre un po' come dare, ho questa impressione, un colpo al cerchio e uno alla botte. Vabbè, ha sbagliato anche Davide, ma non è tanto quello, il fatto è che alla radice c'è un concetto più importante, e cioè nessuno di noi è perfetto e a nessuno è richiesto di esserlo. E la fragilità è una parte costitutiva dell'essere umano che va accettata in quanto tale, e non è che se sei fragile sei inferiore. O non rientri nel piano, o non fai bene quello che dovresti fare. Non è questo. E Sansone poi è particolare perché c'è un bellissimo libro di David Grossman, Il miele del leone, e Grossman dice proprio: Sansone è il personaggio più forte perché è un Ercole sostanzialmente, è anche più vulnerabile, ma quella vulnerabilità è segnata fin dall'inizio, perché se gli verranno tagliati i capelli perderà la sua forza. E poi arriva quella vulnerabilità che è quella del cuore, quando Dalila gli dice: ma come puoi dirmi ti amo e poi non ti fidi di me? E lui lì crolla perché viene toccato nella parte più intima di sé. Ed è un po', credo, quello che succede a tutti noi. Quando tu ami qualcuno ed entri in quella relazione, per forza di cose mostri la tua fragilità, la esponi, tu ti presenti nudo all'altro. E se l'altro custodisce la tua fragilità, e allora poi, insomma, si può davvero crescere insieme, si può fiorire. Se l'altro tradisce la fiducia che tu hai dato in mille modi possibili, la ferita è mortale, esattamente come quello che poi succederà a Sansone che ci perde la vita.
Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere. Vienimi a prendere. Mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Restiamo con Maria Teresa Milano sul tema dell'amore nella Bibbia. Mi chiedo se questo, con la sua estrema varietà, non sia stato frequentemente schiacciato o anche travisato dalla tradizione, che forse ha letto l'amore nella Bibbia secondo categorie unidirezionali, se non patriarcali.
Io ne sono piuttosto convinta, nel senso che mi rendo conto che ancora oggi, quando mi confronto con un pubblico di qualsivoglia genere, spesso incontro delle resistenze in alcune persone. Faccio un esempio molto semplice. Nel libro precedente ho lavorato sulle figure bibliche femminili e le donne sono assolutamente protagoniste della Bibbia, ma noi abbiamo talmente in testa che sono figure secondarie che ogni volta io incontro qualcuno che mi dice: ma no, ma non è vero, in fondo sono figure marginali, in fondo le loro storie sono minori. Ed è un po' su questo che Insisto, non è vero, non è vero, la tradizione pesa come un macigno, ma tornare al testo, leggerlo e guardarlo, diciamo così, con occhi puliti, no? Senza sovrastrutture, che non vuol dire non tenere conto degli studi, delle ricerche, delle interpretazioni, assolutamente no. Però davvero leggerlo al 100% e guardare molto banalmente quello che c'è scritto, quello che si racconta, significa riscoprire le tante sfumature, come dicevi, delle relazioni, che sono relazioni d'amore, di affetto, filiale, in alcuni casi amicale, comunque legate alla famiglia. E a quel punto vedi che effettivamente le donne e gli uomini si camminano a fianco dentro questo testo e creano relazioni che poi hanno mille forme, difficoltà, momenti di grande gioia, ma che è quello che succede nella vita, sostanzialmente. In effetti, io ho riletto con altri occhi alcune storie, faccio un esempio molto banale, anche molto veloce, che è quello di Ruth e Noemi, che la tradizione mi aveva consegnato in forma assolutamente differente. Ma in questi ultimi anni, adesso io ho 50 anni, ho riscoperto nuovi rapporti con le amiche, con altre donne della mia età. Ho proprio scoperto il concetto della sorellanza, che credo sia già dentro il libro di Ruth e Noemi. Quindi in questo senso dico che spesso quella tradizione interpretativa che sappiamo molto bene, senza alcun accenno di polemica, che per molti secoli è stata di appannaggio maschile, in realtà ci ha un po', diciamo, fuorviati.
Le 21 storie d'amore raccontate da Maria Teresa Milano nel suo ultimo libro sono storie della Bibbia che uniscono l'imprevedibilità, la bellezza, anche il dolore che causa il sentimento amoroso. Prendiamo la splendida storia di Davide e Jonata. Davide, tu scrivi, Maria Teresa Milano, ha giocato male le sue carte con tutte le donne della sua vita, fra giochi di potere, macismo, incapacità di darsi veramente, ma soltanto con Jonata succede qualcosa di diverso. Cosa ci dice questa storia dell'amore come patto, un patto potente che rompe ogni schema?
E Davide, che è sempre molto schermato, perché appunto lui ha queste storie con diverse donne, io penso poi a quella in particolare con Micol, per cui lei sì che si dà a lui e gli si pone davanti, stando sullo stesso piano, per cui lei ha anche il coraggio di dirgli: ma non ti vergogni per quello che hai fatto, no? La danza, davanti all'arca dell'alleanza. E lui le risponde malissimo, ma insomma, le dice: ma tu chi sei? Guarda che invece le serve del popolo, loro sì, le donne del popolo, loro sì, che mi riconoscono. Lui è sempre molto legato al proprio ruolo, un po' come se non si mettesse mai in gioco davvero. E invece con Jonathan lo fa. E il testo è molto bello perché parla di anime che si legano, loro si amano e appunto fanno un patto. E la parola patto è assolutamente fondamentale in tutto il testo biblico, perché è il patto, tanto tra esseri umani quanto il patto con Dio. Ed è la parola chiave della relazione, perché l'amore può arrivare, irrompere e scombinarti anche i piani, e dopodiché se decidi di starci dentro e di viverlo, è chiaro che con l'altro fai un patto. Tra l'altro, Ralph Sacks diceva che il patto è l'unico antidoto al male.
Odet marmer kerachel, odet paler kechana bershilach akelon, achakel, achakelon.
Una volta il teologo protestante Paolo Ricca ha detto in una nostra trasmissione che la Bibbia è una lettera d'amore indirizzata a ciascuno e ciascuna di noi. L'amore di Dio, dunque, naturalmente attraversa anch'esso tutte queste storie colorate che tu, Maria Teresa Milano, racconti nel libro. È così?
Io spesso dico, e lo scrivo anche nel libro, che l'amore nella Bibbia si vive con i piedi e con le mani, per citare il grande Jovanotti, perché è così, è concreto, è reale, non è cerebrale. Io forse perché sono stata educata per molto tempo a pensare che l'amore di Dio si dà a scatola chiusa, e chiaramente Lui lo dà a noi, ed è un qualcosa che vivi soprattutto mentalmente. E io mi dicevo, ma davvero mi devo sedere qui e pensare che amo Dio e va bene così? Non c'è qualcos'altro? E quello che mi ha dato di più in assoluto lo studio di queste storie dentro la Bibbia è un po' quest'idea che in realtà è esattamente vivendo le relazioni d'amore, le relazioni affettive con le persone che tu hai intorno, con le persone che incontri, che puoi anche comprendere a quel punto l'amore di Dio, che si basa anche su quello, su un patto. Per cui io penso sempre al Cantico dei Cantici, a quell'esclusività, a quel cosiddetto amore che ti supera, che se non lo provi sulla tua pelle è ben difficile che tu lo comprenda. Allora, nel momento in cui tu davvero lo provi, forse capisci anche cosa vuol dire amore che ti supera nei confronti di Dio e da parte sua nei tuoi, chiaramente. Capisci il carattere di esclusività. Buber diceva che non si può comprendere il monoteismo se non si comprende il carattere di esclusività di un amore. E io ci credo moltissimo.
Studiosa di ebraismo, traduttrice, musicista, Maria Teresa Milano ha appena pubblicato con la casa editrice Sonda il libro 21 storie d'amore, la Bibbia come non te l'aspetti, libro di cui abbiamo parlato oggi a Chiese in Diretta. Non si tratta, lo abbiamo visto, soltanto di storie d'amore di coppia, storie classiche per così dire, o almeno non ci sono soltanto quelle. C'è la relazione fra fratelli, con Caino e Abele, quella fra padre e figlio, con Abramo e Isacco, e poi ancora Maria e suo figlio Gesù, e Maria Maddalena con Gesù, fino a storie meno conosciute che vale la pena di scoprire o riscoprire. Sono tutti racconti che parlano del sentimento, o meglio dei sentimenti profondi dell'animo umano, nella consapevolezza che ogni storia può cambiare il mondo. La prima pagina del libro di Maria Teresa Milano contiene una citazione della scrittrice Michela Murgia, scomparsa la scorsa estate. Questa citazione dice: «Non esistono narrazioni prive di conseguenze, nemmeno la più innocente delle fiabe lascia il mondo come lo ha trovato». Con questa frase chiudiamo la puntata di Chiesa in Diretta. Ricordo che potete riascoltare o scaricare tutte le puntate collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Grazie per averci seguito questa domenica mattina. Un ringraziamento al tecnico Gabriele Arnaboldi che ha lavorato oggi in studio. Buona prosecuzione con i programmi di Rete 1. Da Luisa Nitti, buona domenica.